Giovani, hashtag comunicazione. Eccoci qua. Da oggi per 3 appuntamenti parte Esistenze Solo Voce 2018 e dando il benvenuto a Elisabetta Agustini, intanto benvenuta e grazie per essere tornata con noi, Elisabetta.
Buongiorno.
Dobbiamo dire subito con grande orgoglio, questo è il primo lustro insieme, ovvero primo lustro 5 anni Esistenze Solo Voce Rai e CTA di Gorizia, di cui tu sei la coordinatrice per appunto la parte radiofonica.
Sì, infatti siamo arrivati a questo bel traguardo. Esistenze nasce come progetto del CTA di Gorizia nel 2011 e nasce come progetto che vede la dimostrazione dei laboratori svolti con gli alunni e gli anziani durante l'anno scolastico dal vivo in Piazza Unità e per le vie di Città Vecchia, e poi dopo 3 anni di sperimentazione siamo arrivati all'idea di portare il racconto di quanto succedeva nei laboratori anche a livello radiofonico.
Certo, allora racconto lo faremo subito, dei laboratori ne parleremo anche tra qualche minuto e poi lo faremo ricordando le prossime puntate, cioè quella dell'11 e quella del 18 aprile, ma ancora un momento nel passato. E ricordiamo con grande emozione uno dei primi appuntamenti di Esistenze, che aveva niente meno che Margherita Hack come testimonial, e questo è un ricordo che a distanza di anni non si cancella, non si dimentica.
Beh, infatti non si può dimenticare il fatto che forse è stata la sua ultima apparizione pubblica dalle finestre del municipio di Piazza Unità, e da lì ha visto praticamente circa un migliaio di attori tra anziani, bambini e pubblico che mettevano in scena, in qualche modo davano vita a quello che è stato il suo libro che ha scritto con Don Pierluigi di Piazza. E questo è stato un momento molto emozionante, anche perché si vedeva in maniera concreta come 2 generazioni così distanti, cioè i bambini e gli anziani, sono riusciti in piazza a dare vita ad un'emozione che in qualche modo non apparteneva soltanto a queste 2 generazioni, non apparteneva soltanto agli anziani e ai bambini, ma coinvolgeva soprattutto noi che siamo nell'età di mezzo e che da questo progetto dobbiamo trarre i maggiori insegnamenti. Noi dobbiamo guardare a questo esperimento per imparare un po' a modificare il nostro stile di vita.
Certo.
Il progetto prende in riferimento un libro e quest'anno ci siamo riferiti all'Uomo che piantava gli alberi, un racconto di Jean Genet, che è una storia vera di un uomo di 52 anni che decide di lasciare la città e di andarsi a rifugiare in un posto completamente deserto e piantare da solo una foresta. Il punto focale del racconto, che è stato preso in considerazione sia dai bambini che dagli adolescenti che dagli anziani, è proprio questo. Un progetto della mia vita può riguardare anche qualcosa che sarà protratto nel tempo e i frutti di questo lavoro non saranno goduti da chi lo sta svolgendo. Vale a dire, riesco a fare oggi un progetto a lungo termine? Ebbene, anziani, bambini, adolescenti si sono confrontati su questo tema, che è un tema piuttosto rilevante e anche di grande attualità, perché quando si descrive i giovani si pensa sempre che loro non siano capaci di grandi progetti a lungo termine. Si pensa ai giovani sempre come persone che guardano con una vista molto ampia, rivolta a tutto il mondo, sanno un sacco di cose, però sembra che non siano capaci di avere le idee chiare, certo, e di avere un progetto a lungo termine. Ebbene, tutto sommato, in questo progetto, confrontandosi con le persone anziane, è emerso il fatto che non è vero che i ragazzi non hanno le idee chiare sul loro futuro. Probabilmente le loro idee non coincidono con le nostre,
certo,
però questo è un leitmotiv di tutte,
certo,
le generazioni.
Tutte le generazioni. Fra l'altro tu hai citato gli attori di questo nostro lavoro radiofonico, bambini o ragazzini molto piccoli, adolescenti, quindi parliamo di una fascia di scuola media superiore, e naturalmente anziani che si sono confrontati, incontrati e anche si sono dati reciprocamente giudizi, pareri e anche consigli anche davanti ai nostri microfoni proprio qui in questo studio.
Sì, il progetto Esistenze si compone di tre grandi sezioni. Una è appunto Solo Voce ed è questo racconto radiofonico in cui intervengono anziani e ragazzi adolescenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado. Poi c'è invece la sezione Rivediamoci, dove i bambini che partecipano hanno dai 2 anni e mezzo fino alla scuola media, quindi sono anche molto piccoli. E il rapporto che si crea tra ogni età e gli anziani è molto diverso, ma molto molto emozionante. Ogni volta ci regala momenti in cui sia gli insegnanti che gli operatori che accompagnano gli anziani vengono coinvolti in grandi emozioni e anche momenti in cui si può pensare e ritrovare la poesia della vita. Ricordo un episodio molto emozionante, un momento in cui una signora anziana, mi pare avesse 97 anni, ha chiesto a questa bimba: ma tu cosa vuoi fare da grande? Lei ha risposto: io voglio fare la ballerina. E poi questa bimba ha chiesto: e tu cosa vuoi fare da grande? E c'è stato un momento in cui insegnanti e operatori siamo rimasti un po' interdetti, perché non sapevamo se intervenire o come sarebbe andata avanti questa situazione.
Certo,
questa
la risposta situazione della signora anziana. Certo.
E la signora anziana, con una naturalezza sconfortante, ha detto: io diventerò una farfalla.
E questi sono ricordi che poi segnano in maniera positiva, naturalmente, il vostro ormai lungo percorso che noi stiamo per annunciare, ma non possiamo dimenticare le nostre linee guida, i nostri pilastri. Parliamo del centro di assistenza domiciliare di Villa Carsia Opicina, quindi io vorrei citare e salutare e ringraziare ancora la signora Lidia, la signora Giuliana, la signora Graziella, che hanno preso parte a 2 delle 3 puntate, e poi nell'ultima, cioè la puntata che andrà in onda il 18 di aprile, 2 persone che tanto anziane non sono, ma che fanno parte di questo gruppo, ovvero la signora Lucia, che è stata anche un'insegnante nella vita attiva, e il signor Giuliano, sempre delle valli del Natisone, da San Pietro al Natisone. Che ricordare ancora? Le musiche, naturalmente, sì, anche il video.
Le musiche di Claudio Parrino accompagnano questa volta non solo il video, non solo le puntate radiofoniche, ma anche il nostro progetto speciale, una sperimentazione che parte quest'anno, condotta da Erika Pacchioni, che mette in atto con una classe e con ben 12 anziani di Casa Ieralla a Trieste un progetto di danceability, che è una sperimentazione che mette, coinvolge completamente anziani e bambini in una danza che permette di muovere qualsiasi parte del corpo e qualsiasi strumento o oggetto che possa assistere le persone che hanno bisogno di una protesi, di un aiuto per camminare o per sorreggersi, e viene messo all'interno di una coreografia. E questo evento speciale va goduto dal vivo, e quindi la performance verrà presentata in Piazza Verdi venerdì 13 aprile alle ore 17, quindi potremo vedere veramente, con musica dal vivo e coreografia dal vivo, la performance di Danceability.
Allora, salutando il nostro Roberto Piaggio, il patron del CTA di Gorizia, assieme a Antonella Caruzzi, io ti ringrazio, ti do appuntamento la settimana prossima per parlare del secondo gruppo, quindi primo appuntamento Esistenze Solo Voce, oggi chi si confrontano?
E l'appuntamento con la scuola media Guido Corsi, la seconda D, l'insegnante coordinatrice è la professoressa Paola Tamborini.
E gli anziani sono del centro diurno CAD di Villa Carsia Opicina, li abbiamo appena citati, ma li salutiamo ancora ringraziandoli per questa 5ª edizione di Esistenze Solo Voce.
Ragazzi, abbiamo letto il libro dell'uomo che piantava gli alberi e voleva avere soddisfazione di questi alberi che crescano, che danno l'ombra, che danno i frutti, che danno gli olivi per fare l'olio, il gelso per fare la seta, i ciliegi che ci danno prima tanti fiori, dopo ci danno i frutti, i castagni che fin all'ultimo ci portano i frutti per l'inverno, i meli, ma l'olivo ci dà una cosa un lubrificante per il nostro intestino, per la nostra salute. Quello è una cosa speciale. E dopo si fa i mobili, le case fanno sempre col legno, e il legno è indispensabile.
Il protagonista del nostro racconto si chiama El Gerald Bouffier. Aveva perso la moglie e il figlio piccolo, quindi si era trasferito in questa solitudine con alcune pecore per appunto procurarsi il cibo. Ha iniziato questa attività, diciamo, e infatti lui piantava 100 ghiande ogni giorno in modo che appunto queste ghiande crescessero e quel deserto diventasse una foresta per purificare l'aria.
Il protagonista ha avuto una buonissima idea di piantare gli alberi, perché in quella solitudine dove non c'era nessun albero lui è riuscito a ricavare qualcosa degno di Dio.
Secondo me un uomo da solo può rendere un territorio più accogliente, perché la voglia di renderlo appunto più accogliente, più vivibile e più grande della fatica che fa nel compiere questo atto.
È anche uno scopo di vita che si dà. Per questo, infatti, il nostro protagonista può anche essere visto come un uomo molto altruista.
Infatti, spesso si pensa che un uomo e sia impossibile riuscire a compiere questo gesto, soprattutto perché è anche anziano, mentre secondo me un anziano potrebbe fare tutto quello che vuole, anche con le sue ridotte capacità fisiche.
Allora, la ragazza ha detto giusto, perché certe volte una persona da sola non può fare una foresta, diciamo, però lui aveva intenzione di mettere tutti questi alberi, a ciò che, non essendo da solo, un po' alla volta questo posto doveva rifiorire. Noi anziani qualche volta ci mancano le forze, però con la forza di volontà si può fare qualcosa.
Bisogna darsi coraggio, uscire ogni giorno, non star lì bisogna avere... Proprio io ho tanti anni, ho 90, 89, e devo ogni giorno farmi forza per andare avanti e non dar disturbo agli altri se è possibile.
Io penso che se un anziano ha un desiderio di fare delle cose per la natura, deve farle senza scoraggiarsi.
Certo, oggidì i ragazzi pensano solamente con il telefonino, con le cose, e noi siamo invece di un'altra era, non capiamo tante cose, diciamo, di questi giovani. Ad ogni modo, il progresso deve andare avanti.
Alcune volte è vero che i giovani stanno tutto il tempo davanti ai telefonini, in altri casi fanno anche altre cose. Per esempio vanno a fare attività fisica, leggono, fanno i compiti, stanno insieme alla propria famiglia.
Ha detto bene, però devono avere forza, non scoraggiarsi mai, andare avanti e lottare, perché la vita è dura, e i tempi sono sempre più difficili e bisogna non mollare. Pollice alto!
Essere altruisti facendo il lavoro come ha fatto Eselard è dato anche da fattori, per esempio la solitudine, e questo gli ha facilitato il compito, dato che appunto era solo e non aveva distrazioni.
El Gerald Bouffier ha una volontà fortissima per piantare questi alberi e fa un bene anche per gli altri, quei pochi cittadini che andranno a vivere lì. El Gerald è immerso nella natura ma è isolato dal mondo, E quindi la solitudine è anche un po' altruista, fa questa missione di piantare gli alberi. È un po' strano che questi pochi cittadini vengano ad abitare in questa foresta che non sanno neanche chi ha fatto questa opera degna di Dio.
L'opera di Ezra Buffer è veramente sovrumana, perché grazie a tutta la sua volontà ha realizzato una foresta creata dal nulla.
Io mi sono dedicata tutta la mia vita, quando sapevo cosa facevo, a lavorare per aiutare la famiglia, perché una volta i figli aiutavano la famiglia a crescere, perché erano pochi i soldi che c'erano. Allora si cercava in tutte le maniere di racimolare dei soldi per aiutare la famiglia. E invece adesso è alla rovescia, sono i genitori che aiutano i figli, che sono un poco viziati, ecco, diciamo, li abbiamo viziati noi.
Certo, sono d'accordo, perché io quando ho finito la scuola sono dovuta andare a lavorare, appunto per aiutare i miei genitori, perché mio padre era un operaio. E poi mi sono sposata, ho dedicata alla famiglia e soprattutto abbiamo realizzato il nostro sogno, abbiamo aperto un negozio, ho lavorato sempre con mio marito e adesso mi trovo purtroppo da sola, però sono contenta di quello che sono riuscita a fare.
Non tutti i giovani sono uguali, infatti io penso che alcune persone stanno a casa tutto il giorno a non fare niente, a non fare attività fisica, a stare con il cellulare tutto il tempo a messaggiare e a giocare. Invece penso che ci sono altre persone che si impegnano, fanno i compiti, studiano, fanno attività fisica e si preparano infatti per un bel futuro. Io non sto a casa tutto il giorno a non fare niente, infatti a volte faccio anche attività fisica a casa, guardo la televisione, a volte anche con la mia famiglia, gioco a carte anche con la mia famiglia e con mia sorella e faccio i compiti e studio.
Mio nonno per tutta la vita aveva il progetto di costruire navi in cantiere. È appena andato in pensione, lui vive in campagna e ha continuato a muoversi, quindi a fare i lavori manuali e a lavorare, fare la vendemmia. Invece io, fino ad adesso, ho dedicato tutta la mia vita allo sport, in particolare al judo.
Buffier ha realizzato da solo un progetto molto grande e infatti era molto soddisfatto di se stesso per l'atto che è riuscito a compiere. Per me, essere orgogliosi significa riuscire a fare dei gesti per se stessi, per gli altri e cambiare in meglio il mondo.
Care signore, col progetto Esistenze avete conosciuto molti giovani. Che idea vi siete fatte di noi?
Ma una buona idea, però bisogna coltivarla, queste idee che avete, essere forti. Li ho trovati bene, vivaci, che hanno voglia di fare, però bisogna anche aiutarli, perché il mondo adesso domanda tanto, tanto per migliorare, perché è un mondo difficile, io lo vedo e mi dispiace un po' per questi giovani che non troveranno quello che noi pian piano abbiamo trovato.
Oggi i ragazzi sono più spontanei, prima di tutto. Secondariamente ho paura che questi giovani si troveranno non tanto bene in questo mondo che in questo momento, diciamo, perché il lavoro manca e ci sono tante cose che si dovrebbero mettere a posto. Io sono vecchia purtroppo, non posso più far niente, diciamo, però aiuto volentieri i miei nipoti nell'insegnargli tante cose, perché oggi i ragazzi sembrano che sappiano già tutto, invece sono ancora giovani e hanno ancora di formare le ossa, diciamo.
Pensavo che se qualcuno prima ce la può aver fatta, perché noi non dovremmo non farcela? Infatti io punto su un obiettivo preciso, per esempio il mio sogno è diventare un medico e quindi da grande vorrei andare all'università e laurearmi in medicina.
No, questo ottimismo a me piace tantissimo e speriamo che tutti i suoi sogni, i suoi desideri di questi ragazzi vengono realizzati.
No, io sono molto contenta che loro siano ottimisti, perché questa è la forza di arrivare a qualcosa. Bisogna essere sempre forti e voler raggiungere qualcosa. A questi ragazzi io dico di cuore: avete ragione, forza e coraggio.
Ed eccoci qua. E invece noi torniamo in diretta alle 13:49. Abbiamo molti ospiti già presenti qui nello studio 5 di Trieste. A tale proposito ricordo e ringrazio subito in regia Corrado Spunton per la parte tecnica e Federica Ovan al coordinamento in regia. E, beh, di solito noi anticipiamo, cerchiamo di presentare eventi che accadranno. Questa volta invece facciamo l'inverso. È successo un evento a Milano pochi giorni fa, venerdì scorso in realtà. Non abbiamo fatto in tempo a parlarne prima, ma ne parliamo adesso per conoscerlo meglio, per spiegare un po' ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Io quindi, prima di tutto, saluto Donatella Rocco, che è responsabile del progetto dell'area giovani del Comune di Trieste. Bentornata.
Buongiorno.
Saluto e ringrazio Walter Lorenzi, buon pomeriggio, direttore del Master Trieste. Ricorderemo anche che cos'è. Grazie comunque per essere tornato con noi.
Buongiorno a tutti.
Saluto e ringrazio Marco Maraldo, che è dirigente del Parkour Trieste.
Buongiorno.
E ultimo, ma non per ultimo, Marco Vascon, che è uno studente di una seconda superiore di, appunto, della scuola edile, conosciuta meglio come scuola edile, ma Edilmaster oggi, sempre qui.
Buongiorno.
Buon pomeriggio anche a te. Allora, c'è stato un evento la settimana scorsa, proprio poco prima di Pasqua, niente meno che alla Triennale di Milano. E quindi all'interno della Triennale di Milano c'è stata una performance live all'interno della mostra dal titolo 999 domande, una collezione di domande appunto sull'abitare contemporaneo. E questo in collaborazione appunto con il PAG, il progetto Area Giovani del Comune di Trieste, il team del Parkour Trieste e naturalmente anche la scuola edile, meglio conosciuta con Edilmaster. Io chiederei subito a Walter Lorenzi, direttore di Edilmaster, visto che era presente, di raccontarci com'è andato. Innanzitutto, essere presenti alla Triennale di Milano non è una cosa da poco.
Verissimo, assolutamente.
Un'istituzione culturale, no? Internazionale, produce mostre, ma in realtà non solo mostre, anche convegni, eventi d'arte. C'è un po' di tutto, no? C'è anche il cinema, c'è la moda, no? E soprattutto comunicazione.
E c'è anche l'arte.
Naturalmente l'arte, certo.
Ecco, quindi innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti per questa possibilità di raccontare questa nostra esperienza. È unica, direi unica, c'è la prima volta che Edilmaster si allontana così tanto dalla propria sede di Trieste
per raggiungere
appunto un evento come quello che abbiamo avuto a Milano. Una grande occasione di portare un'idea nuova che nasce in seno ai nostri ragazzi. Abbiamo oggi un rappresentante degli studenti della scuola, per poter vivere in maniera diversa lo spazio pubblico. E questo nasce dal basso, nasce dal contatto che abbiamo avuto appunto con l'associazione Parkour Trieste per trovare un nuovo modo di vivere lo spazio pubblico senza...
È un argomento, questo, Walter, che è interessante ed interessa, spalmato su età diverse, condizioni diverse, intergenerazionale sicuramente, ma può interessare per aspetti diversi alle persone.
Assolutamente. Innanzitutto, vivere la città appunto all'interno della mostra 999 è un modo per vivere la città diversa, è un modo per abitare la città diversa. Utilizzare lo spazio pubblico in maniera consapevole, in maniera organizzata, per i giovani, secondo noi, è un è fondamentale.
Chiaro.
E quindi da qua nasce l'idea che abbiamo sviluppato con i nostri studenti del secondo anno di operatore edile, realizzare dei dispositivi temporanei che potessero essere utilizzati all'interno dello spazio pubblico, montandoli a piacimento e soprattutto secondo le indicazioni degli esperti di parkour.
Ecco, allora a questo punto abbiamo capito: una presenza importante alla Triennale di Milano, scuole edile con una realtà fisica e di livello. Abbiamo sentito parlare di questo parkour più volte, credo che sia il caso di chiedere a Marco Maraldo, che appunto di parkour è responsabile per noi qui, che cos'è. È una disciplina metropolitana, Marco, ma che nasce negli anni 90, eccetera, ma spieghiamola un po' meglio anche alla radio, che voglio dire, non è semplice come far vedere delle immagini in TV.
Bene, allora, il parkour nasce in Francia negli anni 90, a Lisses. È una disciplina urbana che più che altro dispone su come attraversare la città e gli spazi urbani. Se si può raggiungere un punto A e un punto B in un modo efficace e veloce, questo è il modo. Abbiamo sempre cercato un modo sempre più definito, preciso, fino a farlo evolvere a quello che siamo adesso, vivendo tutta la città in ogni modo possibile.
E da come capisco, mi stai parlando anche di un coinvolgimento corporeo,
assolutamente,
ma anche di testa, è così?
Sì. Sì, esattamente, è tutto molto sulla tecnica, capire in se stessi come superarlo, sta molta tecnica e molto pensare su come fare le cose, non soltanto farle basta con il fisico, ma è molto realizzare e stare attenti alle cose, creare una vera cosa concreta senza margine di errore, se possibile.
Fra l'altro tu anche insegni.
Sì.
E quindi se uno viene da te, poi ti chiederemo fino a che età sia possibile poter iscriversi, ma la prima cosa che fate qual è? Oltre a, credo, introdurre un po' teoricamente l'argomento.
Per iniziare, un'età comunque compresa... Si può iniziare fino dai 6 anni, se possibile.
Noi li abbiamo superati. No, guardavo la Donatella Rocco.
Di anche...
Insomma, sì, certo.
Se fino possibile a... anche 50, dipende fino a quando uno può muoversi ed è capace anche mentalmente di elaborare queste cose.
No, allora va bene. Allora va bene. La prima cosa che si fa dal punto di vista fisico e non solo qual è?
Beh, se uno ha capacità di correre, ad esempio saltare, da lì può partire in qualsiasi modo e dopo uno elabora in confronto al suo corpo cosa è meglio per lui da elaborare come strutture, movimenti, e sta a lui decidere cosa è meglio fare.
Solo movimenti veloci e quindi corsa o anche, che ne so, alternando a camminate, alternando a movimenti più adatti a pubblici e età diverse? Lo dico sempre perché tiro un po' l'acqua al nostro mulino.
Se uno sceglie può anche escludere la corsa, può definire soltanto salti, rotolamenti, qualsiasi cosa che sta nel suo standard di movimenti. Perciò nella creatività che noi esprimiamo possiamo anche escludere movimenti che non sono idonei ai nostri, quindi come la corsa.
E quindi in questo, guardo nuovamente Walter Lorenzi, entra in qualche maniera, no, la possibilità di inserire degli elementi, delle installazioni più o meno pesanti, poi lo chiederemo a Vascom se era pesante o meno, che aiutano in questi percorsi di vivibilità urbana.
Allora, sì, iniziando appunto dalle premesse che ha fatto adesso Marco, abbiamo cominciato a ideare insieme ai ragazzi un dispositivo che potesse essere modulato e quindi modulabile all'interno dello spazio. E abbiamo immaginato dei cubi e di parallelopipedi costruiti in un materiale ecocompatibile, quindi in legno, che potessero essere abbinati uno sull'altro, uno a fianco all'altro, in n modi, che in qualche maniera, quindi, che i responsabili, diciamo così, i praticanti del parkour potessero abbinare uno all'altro per costruire un percorso, da abbinare poi magari un percorso che già esiste all'interno della città, perché loro, come dicevano prima, sfruttano una parte degli spazi pubblici per fare queste loro, io li chiamo evoluzioni, adesso forse il termine non è corretto, però molto spesso queste sono un po' limitate perché manca un collegamento tra uno spazio e l'altro. Quindi questo dispositivo, realizzato in scuole edile come prototipo, chiaramente stiamo parlando di prototipi, nasce all'interno di, insieme a questo, abbinato però al progetto che adesso magari daremo, non so se vuoi dare la parola a Donatella.
Assolutamente no, perché ovviamente capiamo.
Al progetto Cromopolis, dove la scuola edile e il comune di Trieste stanno lavorando da tempo su un modo per vivere la città pubblica e quindi abbellire la città pubblica attraverso i graffiti, attraverso l'arte. E questi blocchi possono essere inseriti in questo contesto, decorati ad arte, ad hoc, per dare un'immagine diversa, temporanea, di uno spazio pubblico. Quindi puntualizzo il dispositivo temporaneo, perché è un dispositivo che deve essere utilizzato e poi deve essere cambiato.
Allora, è chiaro che parlando di discipline metropolitane, parlando di installazioni, non si prescinde dal fatto che lo si fa in un centro abitato, in una città come quella di Trieste appunto, e io ricordo di questi teatri a cielo aperto che, dei quali avevamo parlato, ma abbiamo visto anche servizi televisivi, no? Quanto tempo fa ne avevamo parlato, dottoressa Rocco, di questo?
Fine dell'anno scorso.
Sì, credo 4-5 mesi fa. Questi nuovi percorsi, ad esempio, negli spazi antichi della città di Trieste, quindi progetto Cromopolis, no? Questo è un ulteriore passo.
È un passo prestigioso e sono io che devo ringraziare, non per piaggeria, tutti i presenti, perché la Triennale ci ha offerto, ma grazie a un contatto ricavato da Deal Master, un'occasione molto irripetibile, direi, per raccontare un po' quello che a Trieste sta avvenendo. Trieste è una città in movimento e il nostro compito come progettoria giovani è quello di garantire ai ragazzi, ai giovani della città, una visibilità che in qualche modo tenga al passo a tutto quello che un po' in città sta accadendo. A Milano è stato importante, come dire, sottolineare questo valore che ha la visione dei giovani delle loro modalità di abitare lo spazio pubblico, e quello che un po' accade in Cromopolis, in cui c'è un protagonismo di giovani artisti, ma anche degli allievi e del master che collaborano attivamente per immaginare nuove prospettive per la nostra città. Quindi murales,
certo,
street art,
ecco,
eccetera.
Stavo proprio arrivando, no? I murales, street art e tutto quanto sta intorno a un mondo giovanile ma legato all'arte, legato anche alle progettualità. Davo per scontato PAG, noi ormai lo conosciamo, no? Progetto Area Giovani, e si occupa, fra le altre cose, di sviluppare proprio progetti e iniziative anche in collaborazione con enti del territorio. Ecco perché in questo caso è Deal Master, che fra l'altro vorrei che il direttore Lorenzi lo ricordasse, è legata naturalmente alla regione Friuli Venezia Giulia, ed è un ente di formazione
molto particolare, nel senso che nasce per la volontà all'epoca dell'ANCE, quindi del Collegio Costruttori e del Tressing dei sindacali dell'edilizia, a cui si sono affiancati poi anche la Confartigianato e la CNA, quindi anche le associazioni
artigiani. Quindi giovani che aspirano
per far cosa?
Ecco,
esattamente,
per lavorare nel settore dell'edilizia.
Dell'edilizia e i settori affini. Il settore della street art è sicuramente un settore affine all'edilizia, così come anche quello della costruzione di dispositivi temporanei, no? E quindi sono due progetti legati al mondo giovane, per avvicinare i giovani al fare nuovamente usando l'intelligenza delle proprie mani, e abbiamo visto che questo tipo di atteggiamento richiama molto l'attenzione, e quindi è sicuramente un percorso da continuare a farlo nel futuro, farlo assieme alle istituzioni, farlo assieme alla regione che finanzia i percorsi formativi.
Le famose sinergie, il termine non mi piace, però vedo che sono estremamente efficaci, no? Devo dare anche la parola a Marco Vascon, perché operatore edile secondo anno, tu ci hai messo le mani proprio, pertanto per essere chiaro, raccontaci un po'.
Io in pratica all'inizio ho progettato e poi anche costruito
Da solo anche?
No, insieme anche con un professore e altri compagni abbiamo costruito questi ostacoli per il parkour. Riguardo al fatto della pesantezza, come detto prima, noi abbiamo cercato...
Era una battuta, eh?
Sì.
Mi è stato suggerito, nel senso che sembrava che fossero un po' pesanti.
Ma noi abbiamo cercato di mettere insieme costo, peso e resistenza, perché comunque devono saltarci sopra e tutto, quindi deve essere resistente.
Ah, quindi sto guardando Lorenzi, no? Voglio dire, precisione in questo, perché hanno fatto veramente un lavoro.
Noi abbiamo cercato di farlo più leggero possibile.
Tanto leggero non era, però evidentemente efficace. Marco, volevo chiederti, quando tu ti sei iscritto 2 anni fa a questo corso, pensavi che l'evoluzione dei corsi della scuola fossero di questo tipo?
In realtà no. Cioè io l'altro anno mi sono
quindi una sorpresa?
Sì, perché già l'altro anno mi sono iscritto e c'era solo il corso edile. E basta, più qualcosa magari con legno e la pietra. Invece da quest'anno c'è di street art, varie cose che comunque prendono di più, cioè sono anche più interessanti.
Chiaro. Quindi
c'è anche comunque il progetto adesso, questo per parkour, queste cose... Cioè, sono contenti come sta andando.
Ecco, questo è perché quando uno è contento poi studia o lavora, o studia e lavora con più voglia. Dedizione, con più voglia, no? È importante, no? Veder crescere una cosa che hai pensata prima, ma poi realizzata in fase concreta, immagino.
Sì, cioè, comunque sono... fiero, diciamo, di aver fatto questa cosa, che comunque è stata esposta a Milano.
Scusa, 17 io, anni, quindi... voglio dire, non è mica una cosa, non è mica una cosa da poco, vero? E quindi, adesso abbiamo fatto le premesse, abbiamo raccontato quello che c'era. A Milano abbiamo raccontato di cose... Io guardo la dottoressa Rocco, però poi vorrei sentire un po' tutti voi. Ovviamente da qui si va avanti, il prossimo passo. Poi so che vorremmo anche dare un accenno a quello che è l'Attiva Giovani, che lega sempre il comune e i PAG con l'Edilmaster, ma intanto il prossimo passo quale sarà?
Ma ne abbiamo talmente tanti, perché siamo ritrovati un gruppo di persone che ha idee che continuamente escono dal cervello, ma diciamo il primo passo è quello di costituire una piccola palestra di parkour, che a Trieste effettivamente pare non esserci, al Polo Giovanni Toti, semplicemente trasferendo questi ostacoli costruiti da Marco e dai suoi compagni in uno spazio esterno di questo bellissimo luogo riservato ai giovani. Lì, insieme con la collaborazione dell'associazione Parkour, vorremmo creare degli eventi, e già abbiamo in mente, nella cornice di Trieste Estate Giovani, che l'evento che ogni estate viene organizzato dal Comune di Trieste è una performance dei giovani di Trieste per pubblicizzare questa attività e per
abbiamo detto, perfetto, abbiamo detto prima disciplina metropolitana, no? Nasce in Francia, me l'avevi detto, esatto. Marco, ma se io dicessi più semplicemente corsa a ostacoli creativa, quanto è improprio?
Abbastanza improprio, okay. Cioè si può definire molto così, però manca comunque tutto il lato che lo distingue dagli altri sport. È come definire uno sport diverso dall'altro, ma devi definire cos'è che lo rende differente.
Ecco, quindi nostro. Che cos'è che rende differente il vostro il rispetto a un'altra disciplina?
Il motivo per cui lo facciamo proprio, il fatto che noi arriviamo da un punto all'altro specifica che c'è un bisogno e un qualcosa per cui lo facciamo. Non è soltanto arrivare lì e basta, ma cerchiamo proprio un qualcosa per farlo, semplicemente. È una cosa che ci tornerà sempre utili e fa evolvere questa tecnica per essere sempre pronti alla città.
È interessante, no? Anche perché se ne parla poco. Forse è poco conosciuto ancora da noi, anche se in realtà ha più di 25 anni dalla sua, diciamo, nascita a livello prima francese, poi sicuramente europeo. Invece io tornerei anche a parlare con Walter Lorenzi, direttore di Edilmaster, perché l'amico Vascon, Marco, ha parlato anche di questi nuovi corsi. Già 2 anni fa non era così, quindi c'è un'attenzione, oltre che un'evoluzione da parte vostra, per realtà, discipline e forse esigenze nuove.
Sicuramente. Noi abbiamo 2 percorsi formativi da quest'anno, abbiamo un percorso nuovo, oltre al percorso dell'operatore edile, addetto alle lavorazioni in cantiere edile, di cui fa parte Marco, abbiamo anche un percorso di addetto alle lavorazioni artistiche. Perché l'abbiamo fatto? Beh, innanzitutto l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto, e la Regione ci ha dato poi il contributo, ci ha dato il sostegno. L'abbiamo voluto per cercare di riportare i giovani all'attenzione al lavoro manuale, all'arte e all'ingegno. E i due percorsi sono affini sotto tanti punti di vista, perché si toccano nelle realizzazioni. Entrambi infatti hanno la stessa matrice, sono entrambi operatori edili, solo che uno è addetto alle lavorazioni di costruzione, e quindi il corso classico che il master fa da decenni. Questo percorso nuovo nasce un po' dalle ceneri di quello che era la scuola d'arte, no? Quindi da una volontà di usare le mani, l'intelligenza, per creare qualcosa che possa rimanere ai posteri e riutilizzare questa capacità che è intrinseca nell'uomo, ma molto spesso abbandonata, anche perché è coltivata troppo tardi. Nelle botteghe di mestiere una volta si imparava il mestiere da bambini, adesso non possiamo più farlo, e la capacità di diventare veramente molto bravi diminuisce con il passare del tempo, del passare dell'età. Per questo siamo un po' qua anche oggi, per cercare di lanciare questo segnale, che non vale soltanto per l'arte, ma vale un po' per tutti i mestieri dove si vuole usare le mani in maniera fine, in maniera intelligente, con capacità. E quindi questo percorso, i due percorsi si sposano, vanno avanti assieme, e vedo che i ragazzi sono contenti, stanno frequentando.
Poi c'è anche la prima volta o quasi dell'inserimento femminile, no? In una scuola che storicamente e ne abbiamo parlato, abbiamo anche conosciuto, prevalentemente o storicamente è stata una scuola esclusivamente maschile.
Ma allora Marco ci potrà raccontare qual è stata l'impressione di vedere le ragazze per la prima volta all'interno della scuola, siccome l'anno scorso non c'erano, quest'anno
mi sembra di ricordare che si fanno rispettare, però Marco dicelo,
ma
dici la tua, no, questo ma è questo ma un po' da così, no, l'idea del fatto che stai prendendo un po' dei tempi per essere diplomatico.
Le ragazze a scuola?
Sì.
Sì, ma cioè, comunque è una novità, bella.
Cioè, questi silenzi...
È imbarazzo.
Teme ritorsioni. Può darsi, no? Può darsi. C'è qualcosa che vuoi suggerire, non lo so.
Ma io da studente...
Ecco, beh, ovvio, non ti chiediamo, sempre da studente.
Maschio?
Fino qua ci siamo.
Preferivo l'altro anno, che non c'erano le ragazze.
Ah, ecco.
Non tanto.
Tu sai che questa trasmissione può essere riascoltata anche col podcast, no? No, vabbè, io ho i nomi e poi, no, vabbè, a parte gli scherzi, tu avresti preferito che continuasse a essere.
Perché, non so, magari siamo lei dopo 6 ore di cantiere, uno vuole stare un po' in pace, ci sono queste che urlano. Per tutto il resto vanno bene.
Allora, abbiamo capito che in questo campo, no, le ragazze vanno sempre bene, ma non dopo 6 ore di cantiere.
Ma capisco questa necessità di avere dei momenti.
Con lei, fra l'altro, è in minoranza intorno a questo tavolo.
Ma non sono intimorita. Mi è venuto in mente, non a caso, il Pedocin, che è il famoso stabilimento balneare con il muro, che non a caso è un grande successo.
Un grande successo di. No?
Perché ognuno vuole stare in alcuni momenti della propria vita, anche con
separato,
il genere a cui appartiene, ricavando un senso di grande.
Ma lei non ha detto
serenità.
A caso il Pedocin, perché avevamo proprio preso lo spunto.
Il Pedocin è stato
il
primo luogo dove
il
progetto Chromopolis è partito l'anno scorso a settembre, se non sbaglio, con un grande murales che è stato frutto di, a parte è preparato nella parte proprio di, come dire, preparazione appunto del muro, da Edil Master, che con i suoi studenti ha fatto un lavoro eccezionale, quindi ha favorito poi l'intervento degli artisti che, insomma, come è noto, penso in città abbastanza, è stato poi decorato. E Chromopolis continuerà adesso con altri muri. Abbiamo fatto una ricognizione dei muri possibili, abbiamo avuto tantissime segnalazioni dai cittadini che addirittura hanno dato disponibilità dei propri muri di casa. E quindi adesso, con una selezione non facile, ripartiremo con la bella stagione, perché lavorare all'esterno comunque, insomma, è meglio farlo quando non ci lavora. E ripartiremo.
Credo che la Scon sappia qualcosa, no? Di questo sì. Ok, e quindi rifarete...
Quindi ci saranno degli interventi sia in centro città che nelle periferie. continuando per esempio a decorare il muro del Grezzar sulla via Flavia, che è stato l'anno scorso oggetto di un intervento di un'associazione di artisti greci, ovviamente parliamo di artisti under 35, con la rappresentazione di Joyce, di James Joyce, che sarà inaugurato in occasione del Bloomsday, che è questa manifestazione che svolge intorno al 16 giugno a ricordare la giornata in cui si svolge l'Ulisse, e quindi probabilmente ci sarà l'inaugurazione di quel muro e poi con altri interventi, di cui ricordo anche la seconda settimana di residenza artistica di Artefatto, in cui quattro artisti che hanno vinto
a maggio
dal 21 al 27 se non sbaglio, quattro artisti, tre donne e un ragazzo, e quindi lì sono in prevalenza le femmine, e dopo una settimana fatta a marzo di, diciamo, ricognizione del territorio, conoscenza della realtà e progettazione degli interventi, verrà realizzata in più spazi della città anche poi le opere artistiche di questi quattro giovanissimi ma bravissimi artisti.
Perfetto, noi ci teniamo in contatto e ci terremo in contatto anche per cose future. Attiva Giovani che cos'è invece?
Attiva Giovani, ma poi Walter lo potrà spiegare meglio di me, è un'opportunità che è partita dalla regione ed è rivolta alla categoria di ragazzi cosiddetti NEET, cioè un acronimo che indica quei ragazzi che sono in una sorta di stallo e non lavorano e non studiano da almeno 12 mesi, questo è un po' il regolamento. Si rivolge a ragazzi dai 18 ai 29 anni e il bando
È un numero abbastanza alto, no?
È un allarme un po' europeo, sì, in realtà europeo, non è certo. Solo nostro, però ecco, c'è tutta una categoria di ragazzi che hanno bisogno di essere un po'
stimolati, coinvolti. Vorrei sentire anche quello che pensa il direttore Lorenzi.
Beh, una grande opportunità. La regione ha investito diversi denari attraverso il fondo sociale proprio per trovare una modalità per attivare, perché si chiama proprio Attiva Giovani, per trovare un modo per riattivare i giovani che si trovano in una situazione.
È importante che siano diplomati o no?
Non c'è nessun titolo.
Okay.
E quello che è fondamentale, quello che diceva Donatella, è appunto lo stato, diciamo così, di inattività che deve protrarsi da almeno 12 mesi. Il progetto nasce, il nostro progetto, quello appunto di Edil Mas, la scuola edile, il comune di Trieste, ma devo dire in realtà l'UTI Giuliana, nasce con l'idea appunto di mettere assieme le competenze che abbiamo maturato assieme in questo periodo, quindi un progetto che intende attivare i giovani attraverso un progetto di street art, quindi attraverso un progetto che possa, poi abbiamo la fortuna di avere Mattia Campodall'Orto come istruttore e come direttore artistico del progetto Chromopolis, quindi
artista, no?
È un artista, è un grande che tra l'altro a cui piace molto anche l'insegnamento, perché abbiamo fatto la gita con lui a Milano all'interno appunto della triennale, ed è stato con noi, ha decorato durante la manifestazione questi cubi, questi parallelopipedi, e secondo noi quello dell'arte urbana, della street art in particolare, ma dell'arte urbana in generale, può essere una chiave per avvicinare i giovani nuovamente alla scuola, alla formazione, al lavoro, a una vita attiva, una vita che si allontani dall'ombra, in cui molto spesso, anche a causa dei dispositivi come abbiamo qua davanti, quindi degli smartphone, telefoni e quant'altro, e molto spesso allontanano i giovani dalla realtà.
È così, Marco? Quanto vi allontana? Lo chiedo anche a Maraldo, che in realtà insomma non è a 2-3 anni più di te, quindi vi allontana un po' dalla realtà questa comunicazione virtuale tramite smartphone o social insomma?
Sì.
Quindi esatto, sì. È così. Mentre noi che cosa vogliamo? Vogliamo una vita di qualità, possibilmente all'aria aperta, possibilmente da condividere, e anche di salute e sport. E a tale proposito volevo chiedere sempre a Marco Maraldo, Parkour Trieste, quanti sono i giovani che frequentano la vostra associazione, il vostro gruppo, insomma, quanti complessivamente, e sono più maschi o femmine?
Allora, il numero ben preciso degli atleti a Trieste all'incirca potrebbe essere dai 50 ai 100, ma non è ben definito. Molti non si approcciano insieme agli altri gruppi, molti stanno per le loro, rendono molto personale il loro sport e non lo condividono, perché abbiamo molti pensieri anche differenti su come va visto, organizzato. E ad esempio,
però città, comunità, sport è assolutamente un elemento che vi accomuna.
Sì, assolutamente. È la cosa che ci accomuna di più, infatti ci tiene molto uniti attraverso eventi, ci sentiamo tutti quanti, siamo sempre in contatto. Purtroppo il numero di ragazze è molto inferiore, ma questo è definito in tutto il mondo come questo sport, ma col tempo il numero si sta alzando. E anche
quindi le prospettive sono buone, sì. Poi naturalmente anche con il comune, che penserà a mettere a disposizione degli spazi fisici, mi sembra un ottimo, no?
Un'ottima sì.
Soluzione. Quindi io direi che ci diamo un altro appuntamento, parleremo ancora a maggio, appunto, per quanto riguarda il progetto
Artefatto.
Io vi ringrazio. E noi ci fermiamo qua, quindi ringrazio Walter Lorenzi, un saluto a tutta la scuola edile, Edilmaster di Trieste, ringrazio Marco Vasco, i migliori auguri per il tuo futuro scolastico e non solo. Marco, prima o dopo ci spiegherai ancora di più.
Certamente.
O forse vedremo di persona, o forse ci scriveremo la dottoressa Rocco ed io e magari ci mettiamo alla prova,
certo,
con questa realtà, certo, del Parkour, certo, Trieste. Naturalmente grazie Donatella Rocco,
grazie a voi.
Responsabile del progetto Area Giovane del Comune di Trieste. Noi ci fermiamo qui, però in realtà rimanete in nostra compagnia perché adesso parte Rock Revolution con Gabriele Medeot. Buon proseguimento e al prossimo incontro.